I buchi neri sono ancora più strani di quanto immaginassi. Ora si pensa che potrebbero illuminare questioni fondamentali della fisica, risolvere questioni sulle teorie di Einstein e persino aiutare a spiegare l'universo. Rivka Galkin. 30 marzo 2024. I buchi neri sono ovviamente fantastici, ma per gli scienziati sono più fantastici. Se un arcobaleno è meraviglioso, allora capire come tutti i colori dell'arcobaleno siano presenti, unificati, nella normale luce bianca è ancora più meraviglioso, anche se, come noto nella sua poesia Lamia, John Keats non era d'accordo, incolpando la filosofia fredda per aver disfatto l'arcobaleno. Negli ultimi anni la quantità di dati che gli scienziati hanno scoperto sui buchi neri è cresciuta in modo esponenziale. A gennaio gli astronomi hanno annunciato che il telescopio spaziale James Webb aveva osservato il buco nero più antico mai visto, presente quando l'universo aveva appena 400 milioni di anni. Si stima che abbia ora 13,8 miliardi di anni. Recentemente due buchi neri supermassicci con una massa combinata di 28 miliardi di soli sono stati misurati e hanno dimostrato che ruotavano strettamente l'uno attorno all'altro, ma senza scontrarsi nel passato. 3 miliardi di anni, e questi sono solo gli esempi a cui è più facile per il pubblico dare un senso. Per me un buco nero supermassiccio sembra sublime, per uno scienziato può anche essere una prova di ipotesi azzardate. L'astrofisica è un esercizio di esperimenti incredibili, non eseguibili sulla Terra, mi ha detto Avery Broderick, fisico teorico dell'Università di Waterloo e del Perimeter Institute. E i buchi neri sono un laboratorio ideale. Broderick dice di studiare i buchi neri perché sono molto semplici teoricamente e matematicamente. Come ha spiegato, un buco nero ha una massa, una carica elettrica e un momento angolare, il che significa che può ruotare. E questo è praticamente tutto, ha detto. Il loro comportamento è estremo, ma l'apparato è qualcosa che pensiamo di comprendere. Un altro modo semplice di pensare a un buco nero è come una straordinaria quantità di massa in uno spazio relativamente piccolo. Esercita una attrazione gravitazionale così forte che nemmeno la luce può sfuggirgli. Immaginate la massa della Terra condensata nel volume di una biglia. Immagina un milione di soli condensati nel volume di un singolo sole. Questo ti darà l'idea di un buco nero. Alcuni buchi neri sono formati da stelle collassate su se stesse. Si pensa che altri buchi neri si siano formati dal collasso verso l'interno di enormi nubi di gas. Ci sono anche altre teorie. Guardare dentro un buco nero dal quale non ritorna mai nessun fotone, onda o raggio richiede una notevole creatività. L'interno di un buco nero può essere dedotto solo dai cambiamenti esterni a esso. I buchi neri attivi sono circondati da un'intensa luminosità e da un calore di miliardi di gradi emesso dalla materia che cade verso di loro. Si pensi al fuoco di un asteroide in arrivo, mentre il buco nero stesso è impensabilmente freddo, una piccola frazione di grado sopra lo zero assoluto. È in questi oggetti semplici e stravaganti, ha spiegato Broderick, che la fisica del XX secolo crolla. Ma qual è la fisica del XX secolo che si dice crolli? Fondamentalmente c'è la teoria della relatività generale di Albert Einstein, che ha apportato una piccola ma ampia correzione al concetto di gravità di Isaac Newton, e c'è la meccanica quantistica. La relatività generale è pensata come la teoria del molto grande e del massiccio, e la meccanica quantistica è la teoria del molto piccolo o del molto freddo, ha detto Broderick. I buchi neri sono massicci, relatività generale, e freddi, meccanica quantistica. Ma quando gli scienziati tentano di usare queste teorie per descrivere cosa succede all'interno di un buco nero, le implicazioni sono, come ha detto un altro astrofisico, un disastro. Oppure, come dice Broderick, le teorie danno risposte molto diverse. Alcuni termini scientifici hanno più carisma di altri. Il gatto di Schrödinger, la materia oscura, il modello dell'atomo a budino di Prugnet. Questi sono più evocativi degli autostati, delle stelle di neutroni o dei ribosomi. Ho cercato per mesi il termine giusto, rimuginandoci sopra a letto, nella vasca da bagno, in macchina, ovunque avessi momenti di tranquillità, disse una volta il defunto fisico John Wheeler, a proposito del tentativo di trovare un linguaggio migliore per ciò che fu allora chiamato un oggetto gravitazionalmente completamente collassato. Wheeler, che leggeva anche poesie, amava inventare un linguaggio vivido per nuovi concetti di fisica. È a Wheeler che dobbiamo i wormhole, l'universo partecipativo e la schiuma quantistica, nomi che portano qualcosa dello spirito di ciò che descrivono. Nel 1967, Wheeler partecipò a una discussione sulla recente scoperta delle pulsar da parte dell'astrofisico Jocelyn Bell, oggetti celesti che emettono radiazioni. La discussione si è incentrata sulle cause di questo curioso fenomeno. Un oggetto completamente crollato era una spiegazione. Quando Wheeler parlò, usò più volte quel termine scomodo prima di ritrovarsi a dire semplicemente buco nero. Il nome rimase. Questa, in ogni caso, è una delle storie sulle origini. Il termine era stato usato in articoli qualche anno prima, e si dice anche che sia stato gridato come suggerimento a Wheeler da un partecipante alla conferenza. Per la maggior parte delle persone il nome evoca quello che l'astrofisico premio Nobel Saul Perlmutter ha definito l'aspetto Darth Vader dei buchi neri. Gli oggetti sono mortali, silenziosi, onnipotenti e incombenti. La comprensione popolare dei buchi neri, sebbene non precisa, ha la precisione che associamo alla poesia che Wheeler amava leggere. Non solo ingoia tutto ciò che gli si avvicina troppo, ma nessuno vive per raccontarlo. Ci sono impronte che portano dentro e nessuna impronta che porta fuori, ha detto Perlmutter, descrivendo come i non specialisti potrebbero pensarli. Se i buchi neri non fossero reali, penso che gli scrittori di fantascienza avrebbero voluto inventarli. 100 anni fa quasi nessuno credeva che i buchi neri fossero reali, nemmeno Einstein, che scrisse le equazioni che li prevedevano, disse che erano impossibili, un capriccio della matematica. Nel 1935, in un convegno della Royal Astronomical Society, il giovane astrofisico Subrahmanyam Chandrasekhar presentò il suo lavoro, il quale suggeriva, invece, che ciò che era impossibile era essenzialmente che i buchi neri non esistessero. Sir Arthur Eddington, uno dei più rispettati esponenti dell'astronomia, aveva organizzato il discorso di Chandrasekhar e sapeva di cosa avrebbe parlato, e si era programmato di parlare subito dopo. Eddington, che era educato di mentalità aperta e incoraggiava gli scienziati più giovani, liquidò l'idea di Chandrasekhar definendola ridicola, dicendo: dovrebbe esserci una legge di natura per impedire a una stella di comportarsi in questo modo assurdo. Il punto di vista di Eddington ha vinto. Parlare di collasso stellare è diventato un ottimo modo per non essere presi sul serio. Passarono decenni, poi sono state notate alcune cose strane. Gli astronomi iniziarono a vedere qualcosa al centro delle galassie così luminoso da eclissare tutte le altre stelle della galassia messe insieme. Questa era l'energia delle cose che cadono in un buco nero. Altrove, i raggi cosmici sono stati rilevati da una parte del cielo chiamata Cygnus 1, in uno schema che sembrava inspiegabile. Alla fine, il concetto di buchi neri arrivò a spiegare e unificare queste osservazioni sconcertanti e apparentemente disparate. Negare l'esistenza dei buchi neri divenne più difficile che accettarla. Negli anni 70 Stephen Hawking aveva scommesso con Kip Thorne, un collega fisico, sul fatto che i raggi cosmici provenienti da Cygnus 1 potessero davvero essere il risultato di un buco nero. Hawking ha scommesso di no, anche se ha fatto la scommessa per controbilanciare il risultato che voleva fosse vero. Aveva passato anni a studiare i buchi neri. Solo nel 1990 furono raccolte prove sufficienti per risolvere la scommessa a favore di Thorne. Il pagamento era un abbonamento a Penthouse. Se Hawking avesse vinto, avrebbe ricevuto la rivista satirica Private Eye. Da lì la conoscenza ha accelerato. Non solo i buchi neri erano reali, ma ce n'era uno gigantesco al centro della nostra galassia, in realtà al centro di ogni galassia, in realtà non solo al centro delle galassie, ma ovunque, con la sola Via Lattea che ne ospita molti milioni. E non solo esiste un numero impensabile di buchi neri, ma a volte essi si scontrano inviando minuscole increspature di onde gravitazionali attraverso l'universo. Nel 2015, gli scienziati di LIGO, un osservatorio la cui costruzione aveva richiesto decenni di sogni, progettazione e revisione, hanno condotto un esperimento che in pochi giorni ha rilevato quelle onde gravitazionali. I ricercatori hanno descritto ciò che hanno osservato in modo evocativo come increspature nel tessuto dello spazio-tempo. Le onde gravitazionali emesse dalla collisione dei buchi neri producono un suono, o si traducono in un suono, qualcosa di simile al suono di una campana. Puoi capire se sto battendo i colpi su questa scrivania o se sto battendo i colpi sul pavimento, mi ha detto Will Farr, un astrofisico, nel suo luminoso ufficio al Flatiron Institute a Manhattan. Se avessi degli strumenti musicali, suonerebbero più belli, ma potresti anche dire se è una tromba, un trombone, una batteria o un clarinetto, anche quando suonano la stessa nota. Il suono prodotto quando si colpisce un oggetto, o si tira un arco su di esso, o si soffia aria in una canna ad esso collegata, trasporta informazioni sulla forma dell'oggetto, sulla composizione del materiale e sulla temperatura. Puoi identificare uno strumento ascoltando quello che chiamiamo spettro, le diverse frequenze dei modi che vengono eccitati quando lo colpisci, ha detto Farr. Anche i buchi neri hanno modi, sebbene si irradino in onde gravitazionali, non in onde sonore. Quindi, se per esempio colpissi un buco nero, in teoria potresti dirne parecchio. Due buchi neri che si scontrano in effetti provocano quel martellamento che gli scienziati stessi non possono fare, un esperimento nel cosmo. Farr ha descritto il momento della collisione tra due buchi come se formassero una forma simile a una arachide nera, che alla fine si deposita in un unico buco nero fuso. Ring down è il termine usato per descrivere sia quella fusione finale che il suono, le onde da essa emesse. Le increspature di un anello, se registrate con sufficiente precisione, potrebbero raccontare la storia di un buco nero, la sua rotazione, la sua massa e la sua carica, e forse informazioni sull'anello di gas caldo di 1.000.000 di gradi esterno ad esso. Fondamentalmente, attualmente, non esiste altro modo per sondare questa regione dello spazio-tempo se non con le onde gravitazionali, ha detto Farr. Onde luminose, onde radio, raggi X. Nessuno di questi modi di leggere l'universo consente agli scienziati di vedere fino all'orizzonte di un buco nero. Questo è uno dei motivi per cui è stato rivoluzionario avere questo strumento. Ring down può essere utilizzato dai ricercatori per verificare se la relatività generale descrive accuratamente i buchi neri. In tal caso, i toni di chiamata verranno emessi in un modo, in caso contrario, non lo faranno. Esaminando le deviazioni in dettaglio, tono per tono, si può cercare di capire dove sta arrivando la deviazione dalla relatività generale, ha detto Farr. Ci vorrà un po' di tempo prima che il pubblico abbia una sensazione per le onde gravitazionali, o per come i buchi neri uniscono o meno la meccanica quantistica e la relatività generale. Ma quelle idee filtrano ancora nell'immaginazione pubblica, per quanto confusamente. Nel 2020, l'astrofisico Andrea Ghez dell'Università della California a Los Angeles e un collega hanno ricevuto un Nobel per aver tracciato il percorso degli oggetti vicino al centro della nostra galassia in modo sufficientemente dettagliato da indicare che lì deve esserci un buco nero supermassiccio. Nel 2014, attraverso un progetto ingegnoso e scarsamente finanziato condotto da centinaia di scienziati, è stato assemblato l'Event Horizon Telescope, con l'obiettivo di fotografare un buco nero. Non è un telescopio, ma una rete di 8 e ora 11 sparsi in tutto il pianeta. Insieme, i telescopi funzionano come se fossero un unico telescopio con una lente delle dimensioni della Terra. Hanno raccolto dati su un buco nero distante e poi su uno più vicino nel cuore della Via Lattea. Sono arrivate immagini dei due buchi neri, o meglio, dell'anello di materia che cade nei buchi neri. Per condividere il lavoro con il grande pubblico, gli scienziati hanno tradotto i dati in immagini sorprendenti che sono state pubblicate in tutto il mondo. Poiché ciò che i telescopi hanno visto è a lunghezze d'onda al di fuori dello spettro visibile all'occhio umano, e gli scienziati hanno deciso, ad esempio, quale colore utilizzare per rappresentare il calore estremo del plasma attorno all'orizzonte degli eventi. Anche se le fiamme blu sono più calde di quelle rosso-arancione, hanno scelto un colore rosso-arancione. Un certo numero di scienziati con cui ho parlato delle immagini erano gentilmente indifferenti, dicendo che non aggiungevano nulla alla loro comprensione fondamentale dei buchi neri. La maggior parte è rimasta più colpita dai mezzi creativi utilizzati per raccogliere i dati che dalle immagini stesse. Al contrario, per una certa folla, la forma d'onda che appariva quando Ligo rilevò le onde gravitazionali è un tatuaggio popolare. Per gli altri terrestri, quell'oscurità circondata dal suo ardente anello di fuoco aveva l'intima qualità di una Polaroid, ma una di quelle l'alieno che chiamiamo il nostro universo. Broderick, che è stato uno dei primi fisici teorici ad aderire al mi ha detto che per gli scienziati il detto vedere per credere non è sempre vero. Gli scienziati spesso devono decidere se possono fidarsi di ciò che vedono. Ha incastrato le in quanto contribuiscono sia all'impatto sociale che all'impatto scientifico. È stato piacevolmente nuovo lavorare su qualcosa di cui posso parlare ai miei suoceri e a mia madre, ha detto. Ha sottolineato che si stima che metà della popolazione mondiale abbia visto la prima immagine del buco nero. In realtà sono un po' curioso, quando è stata l'ultima volta che così tanti giornali hanno avuto la stessa cosa in prima pagina? Abbiamo condiviso tutti insieme questa esperienza, e ci sono poche cose preziose di questo tipo, e la maggior parte di esse sono negative. Ha visto le come un'opportunità per rendere reale e visibile parte della storia della fisica. Da bambino Broderick guardava Star Trek, Dottor Who e qualsiasi cosa avventurosa, ha detto, con suo padre, al quale andava a trovare in estate e in vacanza. Registrava questi film e spettacoli in previsione del mio arrivo, quindi guardavamo senza sosta prima che diventasse una cosa, ha detto. Suo padre era quadriplegico e amava la fotografia e il cinema. Broderick mi ha detto che la sua visione di Star Trek non è estranea al suo lavoro di fisico teorico. In ogni episodio, ha detto, la flotta stellare ha viaggiato in posti incredibili e nuovi, e ha visto qualcosa di diverso, e quella era l'avventura. Una parte di ciò che mi ha attratto verso l'astrofisica è stato il fatto che la flotta stellare non esiste, ma posso viaggiare nell'universo con telescopi, grandi computer, lavagne bianche, gesso, con qualunque cosa.